Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Rock and roll can never die.
No, non rompete i coglioni con queste cazzate. Il rock è ribellione, appagamento dei sensi, perché il rock non si fa in chiesa. Noi amiamo il caos, alcol, whisky, gin, Southern Comfort, per cui spallo, divertimento, trasgressione. E poi c'erano loro, le groupies. Le groupies hanno dipinto il rock. Ma non era pornografia, era solo sano e ribelle rock and roll.
Noi siamo qui per la musica, noi siamo le aiuta complessi, noi ispiriamo la musica. Che dire, ero una ragazza piena di vita. Partecipavo spesso a queste feste psichedeliche nel 67 ed ero pronta ad entrare nel mondo dello spettacolo. Mi dimenavo ballando nella speranza proprio di attrarre interesse per qualche produttore cinematografico. E in una di queste feste Allen aveva il collo pieno di macchine fotografiche e mi seguiva immortalando spesso le mie mosse. A fine serata mi disse: "Vieni con me, vestiti stravagante, che c'è da registrare un film con la Jimi Hendrix Experience." E al nostro arrivo dalle finestre della grossa villa potevi udire le note di Foxy Lady, e una volta entrati nell'enorme sala, insomma, mi venne incontro proprio lui, Jimmy. Emanava sesso, aveva un sorriso solare, era gentile ed affabile e sembrava troppo per me, dato che ero contornata, insomma, di ragazze bionde molto più slanciate. E così poggiai gli occhi sul bassista Noel. Sì, lui aveva questi ricci che coprivano il suo viso ed era molto carino, lo riempivo di sguardi dolci ed avevo il cuore che batteva forte. E mi prendeva per mano e mi accompagnava in giro, parlavamo molto, eravamo come due innamorati e facevamo spesso l'amore, sì, io ero al settimo cielo, ma non persi la mia verginità con lui, volevo rimanere illibata. E così un mattino attesi Noel in hotel, che tardava ad arrivare, così mi raggiunse il batterista Mitch, con cui feci sesso immediatamente. Aveva un fisico scheletrico, ma era così adorabile, le dita delicate ed affusolate, e mi divertiva molto col suo accento british, mi faceva tenerezza, un perfetto bambolotto da cullare ed accarezzare. E mi ricordo che mi portarono all'Hollywood Bowl con tutte quelle luci, tanta musica e vibrazioni magiche. Ero finalmente entrata nella band e mi aspettava un futuro pieno di emozioni.
My life, so I bought my lid. Even messing with my children, and you're screaming at my wife, and get off of my bed if you wanna get out of here alive.
Freedom,
freedom, that's what I want now. Drugstore man, well, I don't need it now. I'm just trying to slap it out of her hand.
Freedom,
so I can live.
Freedom,
so I can give.
Freedom,
yeah.
Freedom,
that's what I need.
Yeah.
Conobbi Frank Zappa ad uno spettacolo a New York, mi innamorai follemente delle sue stravaganze. Si era messo a girare tra il pubblico provocandolo con quel ghigno malefico e quei suoi occhi scuri e profondi. Lo seguì per 20 minuti, ben 20, col desiderio di affondare le mie dita nella sua folta capigliatura nera. E una sera mi fece salire sul palco assieme ad altre avvenenti ragazze hippies. Avevamo bavaglini di plastica, spille da balia a forma di anatroccolo gialli, capelli raccolti in codini ed enormi lecca-lecca. Frank impazzì letteralmente e ci invitò nella sua casa, dove sua moglie Gail ci accolse in modo gentile. Eravamo le ragazze oltraggiose che si esibivano ai suoi spettacoli, creando un po' di scompiglio tra gli organizzatori e i gestori, e una sera ci impedirono addirittura di salire sul palco. Nel frattempo mi innamorai perdutamente di Nick, un tedesco biondo, smidollato, lunatico, e mi tremavano le ginocchia ogni volta che si cospargeva il corpo di Aramis, si mescolava con l'odore d'incenso della sua camera che mi faceva venire le vertigini mentre venivo travolta da attacchi d'amore. E Nick mi implorava di farlo entrare, ma io ero ancora restia a perdere la mia verginità e sgattaiolai con forza, malgrado avessi un desiderio irrefrenabile di fare l'amore con lui, di toccarlo, di odorare il suo corpo. E lo potevi ammirare nei suoi abiti sfarzosi e profumati, ma rimasi libata anche stavolta, non mi sentivo ancora pronta. Rimasi in contatto con Noel Redding, che mi scriveva lettere piene di sesso e desiderio, ma ero fortemente decisa a violare la mia illibatezza con Nick, semmai mi avesse invitato un'altra volta. E così una notte mi concessi a lui, che per tutta la sera mi aveva snobbato. Così quando al mattino mi svegliai al suo fianco ero amareggiata, tutto qui, pensai. E sono nell'angoscia più totale, non avevo mai saputo cosa volesse dire amare qualcuno in modo così assoluto, mentre lui è così indifferente e distaccato. Sono talmente avvilita che ancora non mi rendo conto della botta che ho preso. E se anche si svegliasse non si accorgerebbe della mia presenza. Le mie difese, le mie scuse a cui mi aggrappavo non esistono più. Ce l'ha Nick e nemmeno gli interessa. Oh Nick, dove sei? bestiami ne facevano a sapere cosa mi girava per la testa e mi pulsava nelle vene, come avevano fatto a scrivere proprio quella canzone che mi faceva sentire così selvaggiamente viva. Volevo essere parte di quel segreto cosmico, volevo avvicinarmi a tal punto alla musica da poterla toccare, né niente sarebbe riuscito a fermarmi. Tutti questi personaggi hanno in comune l'amore per la musica e la loro priorità assoluta nella vita. Vivono per la musica e vogliono essere parte della scena. Tuttavia, se negli anni 60 le ragazze volevano essere non soltanto le amanti dei loro idoli, ma anche le loro muse ispiratrici, ben presto il fenomeno si trasformò in una mera questione di sesso. E la parola groupie assunse un significato dispregiativo. Se non hai una groupie intorno, vuol dire che non stai facendo sul serio, diceva Frank Zappa. Era uno stile di vita selvaggio e tutti volevano fare parte della festa, anche perché sapevano che non sarebbe durato per sempre. Il rock è roba da giovani, non puoi spingere sul pedale dell'acceleratore all'infinito perché poi ti schianti, e molte vite infatti si sono bruciate. Le groupie condividevano in linea di massima gli stessi eccessi delle rockstar di turno, erano una figura chiave della vita quotidiana durante il tour, procuravano droghe, abiti alla moda, anche altre ragazze se necessario per soddisfare i capricci dei musicisti.
Thank you.
Sai, c'era molta competitività e gelosia nel mondo gruppi. Inizialmente no, stavamo attenti a non prenderci cotte per gli stessi tipi. E di solito funzionava, avevamo gusti diversi, ma cambiò tutto negli anni 70, quando nella scena arrivarono tipe come Lori Mattix e Sebo Starr, che erano molto giovani, sui 13 o 14 anni. E come si fa a competere con una roba del genere? Sebo era proprio una stronzetta. Ha detto in giro cose terribilmente crudeli sul mio conto, perché quando si affacciò sulla scena io avevo 24 anni, per lei ero già passata. Ma a nessuno importava questa differenza d'età, il fatto che fosse pedofilia pura. Erano tempi diversi, non importava a nessuno. Ora, come sai, molta gente famosa in Inghilterra sta finendo sotto processo per aver fatto sesso con gruppi minorenni. Cioè, se oggi facessero il processo a voi o a qualcuno degli Zeppelin, beh, non so, era diverso. Le ragazze volevano essere lì, non erano gli uomini che andavano a caccia. E ovviamente i genitori non avevano idea, non potevano saperlo subito. Magari poi le ragazze finivano sulla copertina di Star con Jimmy Page, ma al momento della pubblicazione la loro tresca era già finita da mesi. E la mia età era comunque un problema, perché non potevo competere con queste ragazze che a malapena avevano uscito, si mettevano in mezzo con molta convinzione e soprattutto molta crudeltà. Non molto Lori, perché faceva semplicemente quello che le diceva Staple. Aveva 13 anni mentre Staple ne aveva 14, era una roba nuova con cui le rockstar potevano giocare per non annoiarsi, e si annoiavano di brutto, come, non ne hai idea. Mi ricordo una volta in cui ero in una stanza di hotel con Mitch Mitchell, lui iniziò a spaccare i mobili e incollarne i pezzi al soffitto, per cui le gruppi erano solo un passatempo. Sento ancora queste ragazze, stanno bene, sono ancora amica di Lori, è sposata con un designer della Hyatt, e sta bene, il suo passato non l'ha rovinata e né ha compromesso il suo futuro. La gente non le crede quando racconta le sue avventure, dicono: ma figurati se Bowie avrebbe toccato una tredicenne. E no, certo. Pete Moon mi divertivo da matti, era davvero un tipo eccentrico. Una sera ci presentammo ad una festa con lui travestito da donna e quando si ubriacò salì su uno dei tavoli ed improvvisò uno spettacolo di spogliarello e un spasso con Jimmy Page, poi fu stravolgente. Gli piaceva mantenere il controllo della situazione, prendeva poche droghe e beveva poco a quel tempo. Penso che lo facesse perché considerava la sua bellezza troppo importante per rovinarla e si specchiava di continuo, rimirava la sua magnifica immagine e con un minuscolo arricciacapelli ondeggiava alla perfezione la sua lunga chioma nera. Dio mio, mi faceva impazzire scopare con lui, non mi bastava mai. Jimmy mi faceva sedere sul palco, sugli amplificatori, per vedere la folla e sentire meglio. Non potevo essere più vicina di così alla band. Ho avuto incidenti divertenti. Un giorno a casa di Jim Morrison ero completamente fatta e senza motivo mi stesi per terra inarcando la schiena. La gonna si sollevò e mi finì in faccia. E in quel momento entrò la ragazza di Jim. Lei urlò: "Vai a farti fottere fuori da qui!" E lui rideva. Era folle e crudele allo stesso tempo.
We'll be right back.
Lori Maddox perse la sua verginità all'età di 13 anni. Dice:
c'era questo Rodi che raccoglieva ragazze a fine spettacolo per farle intrattenere con David Bowie e io e Sable entrammo nella sua stanza e David ci accolse gentilmente offrendoci un drink. Poi ci portò in bagno e chiese di essere lavato nella doccia. Era la prima volta che facevo sesso in tre e persi la mia verginità quella sera. Con Jimmy Page venivo chiusa a chiave nella stanza del suo manager Peter Grant. Non volevano far sapere in giro che Jimmy se la faceva con una minorenne. Era pericoloso all'epoca, pensavano che avrei potuto creargli problemi con i permessi e Jimmy aveva conosciuto mia madre e le aveva detto spero che non le dia fastidio se frequento sua figlia. Lui era la persona più romantica del mondo, era una persona dolce e gentile, un uomo perfetto che aveva delle maniere femminili. A volte quando facevamo l'amore andavamo avanti per delle ore senza prendere droghe perché lui era un amante davvero straordinario. Lo restò fino al 1975, quando tutto finì per colpa dell'eroina. E in quel periodo Jimmy era sempre fatto di eroina e una volta lo trovai a letto con un'altra ragazza, per cui lo mollai delusa, non mi degnò di nessuna attenzione, mi consolai però tra le braccia di Mick Jagger e avevo 17 anni. If I say to you tomorrow, take my hand, child. Come with me. It's to a castle I will take you. Where what's to be, they say, will be. And if the wind says spin, sail away, leave the day way up high in the sky. If you say to me tomorrow, oh, what fun it all would be, then what's to stop us, pretty baby? But what is and what should never be? I catch the wind, see it spin, sail away, leave the day way up high.
Thank you.
Bebe Buell nel 1973 venne sedotta da David Bowie al Max Kansas City di New York. E non molto tempo dopo, ad un concerto di Eric Clapton, le capitò di imbattersi in Mick Jagger.
Jagger non perse tempo e provò subito a strapparmi dalle braccia dell'allora mio fidanzato Todd Rundgren e mi invitava a cene a base di sushi e visite nella sua suite del Plaza Hotel di New York. Vederlo nudo mi ha profondamente scioccata, era così minuto e fragile con una corporatura talmente esile. Come amante però era ineccepibile, ma non era certo lo spaventapasseri che sembrava, faceva l'amore in modo aggressivo, con un atteggiamento forte e sicuro di sé, ma si perdeva facilmente. E quando conobbi quello che poi sarebbe diventato mio marito, Steve Tyler degli Aerosmith, era il 1974. Ero ancora innamorata di Todd, ma lui fu davvero gentile ed affabile con me, mi trattava come una vera regina. E quando nel 77 nacque nostra figlia Leaf, lei era convinta che suo padre fosse Todd. La vera paternità la scoprì all'età di 11 anni e lo feci per proteggerla. Steve all'epoca stava combattendo la sua terribile lotta con l'eroina.
I don't have love.
l'amore durò poco e fu un vero peccato. Il fascino di quell'epoca sperimentale e scanzonata cresceva in maniera esponenziale. Ben presto i pionieri Jim Morrison, Hendrix, Zappa, Keith Moon e il bel e giovane Mick Jagger sarebbero stati mitizzati diventando dei semidei. Spero di aver nutrito quei miti prima che diventasse troppo tardi. Adesso ho voluto portarvi lì con me e farvi sentire quell'estatica alchimia che era nell'aria. Sono stata abbastanza fortunata ad assistere a quel moderno rinascimento musicale da godermelo e da vivere abbastanza a lungo da poterne raccontare la storia.
Anche per questa sera siamo giunti alla conclusione. Maurizio, Angus, Billy e Rock and Roll Can Never Die vi danno appuntamento alla prossima puntata, sempre qui su radiosonar.net, e potrete anche ascoltarci su geminenetwork.it. E come sempre un abbraccio a tutti e viva il rock! Ciao! La voce narrante era di Nella Cinderella.
Rock and roll can never die.
State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.